Bene, come abbiamo detto, stiamo continuando, siamo al quarto incontro dello studio Fede senza battesimo è efficace? Questo è quello che ci stiamo chiedendo. Negli incontri precedenti abbiamo visto, nel primo incontro abbiamo visto le ragioni e il significato del battesimo, nel secondo incontro abbiamo capito perché il battesimo non può essere osteggiato, perché opera meritoria. Nel terzo incontro abbiamo iniziato a rispondere all'affermazione che il battesimo è una semplice testimonianza. Abbiamo visto una serie di brani, però ecco, finiremo adesso, diciamo così, in questo incontro finiremo leggendo l'ultimo brano su questo specifico argomento, e poi andremo avanti con altre domande che solitamente, o altre obiezioni che solitamente vengono fatte alla nostra convinzione che il battesimo sia parte integrante fondamentale del processo di salvezza. Voglio chiedervi una cortesia, cioè quella di aspettare che io vi dia la parola per fare le domande. Lo farò a parte alla fine, diciamo, dell'incontro, lo farò anche alla fine di ogni sezione, cioè di ogni obiezione a cui andremo a rispondere. E quindi abbiate un attimo di pazienza, alla fine di ogni sezione vi darò la parola per ogni vostra osservazione, insomma. Per chi ci ascolta, chiaramente, per chi ci sta guardando o che ci vedrà attraverso YouTube, l'invito che facciamo sempre è scrivete, ci stanno la possibilità di fare commenti ai video, per cui a noi fa sicuramente piacere, lo facciamo quando vengono inseriti dei commenti, rispondiamo prontamente. Abbiamo detto, stiamo cercando di rispondere a chi ci dice che il battesimo è una semplice testimonianza, ma non essendoci affermazioni specifiche nella scrittura che dicono questo, stiamo cercando non tanto di, tra virgolette, contestare dei brani che vengono usati, senza essere senza motivo, diciamo così, ma stiamo cercando invece dei brani che sostengono che dietro il battesimo ci sono delle azioni, qualcosa che riceviamo oggettivamente, no? La volta scorsa, ad esempio, abbiamo letto questo brano, questa diapositiva che adesso vedete, e abbiamo dimostrato oggettivamente che nelle parole dell'Apostolo Paolo c'è l'affermazione che a fronte del battesimo si riceve lo Spirito Santo. Quindi attraverso questo brano abbiamo riflettuto, visto le domande che vengono fatte, e anche attraverso queste domande che fa l'Apostolo Paolo, è chiaro che tra credere e battezzarsi c'è una connessione diretta che non può essere ignorata. Abbiamo letto quindi che molti brani insegnano che il battesimo è parte integrante del piano di salvezza, no? Abbiamo letto Marco 16,16, 16, abbiamo letto Pietro 3,21, che proprio affermano direttamente che bisogna essere battezzati per essere salvati. E poi abbiamo letto chiaramente anche il brano in Atti 2, dove Pietro, alla domanda che dobbiamo fare, ordina il battesimo, e quindi diciamo siamo tranquilli nel dire che la scrittura ci sostiene in questo. Ora andremo a leggere un brano che nella prassi conferma con certezza che il battesimo non è una semplice testimonianza, e questo brano lo fa veramente, secondo me, con molta chiarezza. Lo andiamo a leggere in Atti 10. Questo brano nasce da un contesto nel quale Pietro e i giudei che erano con lui non erano convinti che la salvezza fosse per tutti. Pensavano ancora che Gesù fosse venuto sostanzialmente per i giudei. E quindi Dio fa qualcosa per forzare questi fratelli, Pietro in primis, ma anche gli altri che erano con lui, a cambiare direzione. Lo leggiamo da Atti 10, dal versetto 44 al 46. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché gli udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora, intanto guardiamo a questa situazione. Se era necessario credere, queste persone credevano, giusto? Se era necessario credere e ricevere lo Spirito Santo, queste persone credevano e avevano ricevuto lo Spirito Santo. A questo punto, secondo la teoria che il battesimo, voglio dire, non è utile, voglio dire, perché fare altro? C'era già la certezza che avevano ricevuto tutti quelli che serviva, che avevano tutto quello che serviva. E invece che cosa fa Pietro? Lo leggiamo dal 47. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù. Quindi Pietro, davanti alla fede, davanti anche al fatto che avevano ricevuto lo Spirito Santo, non è che dice, vabbè, andate, sta tutto a posto, non c'è bisogno di fare altro. No, lui ordina il battesimo. L'unica, diciamo così, risposta logica a questo comportamento di Pietro è che Pietro, come fa anche in Atti 2, è perfettamente consapevole che per essere salvati era necessario anche il battesimo. Non bastava la fede, non bastava neanche lo Spirito Santo, serviva assolutamente il battesimo. Allora la domanda, e questo lo dico per Becca perché noi stiamo già le volte scorse stiamo simulando il fatto che Apollo sia insieme a noi, perché ti ricordi, Apollo era quello che poi si confronta con Aquila e Priscilla, che lui non conosceva il battesimo di Gesù, ma solo quello di Giovanni. Allora ogni tanto ci rifacciamo a questo Apollo, no, che ci fa delle domande o fa delle osservazioni, no, immaginando cosa potrebbe dire. E quindi la domanda di Apollo potrebbe essere: ma che bisogno c'era di dare testimonianza? No, no, questa, perdonate, questa la diciamo noi, questa la diciamo noi, prima ancora di coinvolgere Apollo, ma lo coinvolgerò di un altro. La domanda che noi possiamo fare ad Apollo, che non è convinto, che bisogno c'era di dare testimonianza? Visto che già parlavano altre lingue, cioè quello, voglio dire, loro già facevano delle cose che comunque erano stupefacenti, che già davano gloria a Dio. Allora, che bisogno c'era di dare testimonianza se già cioè, voglio dire, una volta che tu fai delle profetizzi, perché chiaramente spesse volte la ricezione dello Spirito Santo è direttamente collegata non solo con le lingue, ma anche col profetare, quindi fare grandi discorsi, prendere la voce e fare discorsi importanti, quindi testimoniare la propria fede. Ma più testimonianza di quella, cioè più sarebbe assurdo pensare che in questo momento nel quale avviene questo miracolo, che queste persone all'improvviso ricevono lo Spirito Santo, sia necessario per testimoniare prenderli e immergerli nell'acqua. Che testimonianza hai in rapporto a quello che era già avvenuto? Sarebbe stato, a mio avviso, assolutamente fuori luogo. Se Pietro lo fa perché oggettivamente era necessario perché loro concludessero l'ingresso nella chiesa del Signore. E quindi sicuramente può essere una risposta. Lui sicuramente ha chiaro che Gesù ha ordinato il battesimo, perché Gesù lo dice chiaramente in Marco 16:16, ma questo lo andremo a vedere tra poco. E quindi non ha dubbi che lui deve ordinare. Bello che usa la parola ordina, cioè quando io ti ordino è perché tu devi fare quella cosa. Non è che, cioè, se tu hai scelto il Signore, lui sicuramente partiva da questo assunto, non ti puoi rifiutare, tu devi fare il battesimo. Ecco la domanda invece che ci porrebbe Apollo. Ma perché allora hanno ricevuto lo Spirito Santo prima del battesimo? Allora, la risposta che possiamo dare a questa osservazione di Apollo, io credo che può essere tranquillamente che è un evento eccezionale. È un evento eccezionale e non normativo. Allora, non è che sia una novità. Se voi pensate, Pentecoste, quando hanno ricevuto lo Spirito Santo, si scatena il vento. Fiammelle scendono dal cielo e si poggiano sul capo di ogni persona che riceve lo Spirito Santo. Ma se fosse normativo quell'evento, noi dovremmo dire chi ha ricevuto lo Spirito Santo deve vedere una fiammella che scende dal cielo che si deve posare sulla sua testa. Chiaramente quell'evento non è normativo, è un evento eccezionale. Di fatto, dopo la Pentecoste, a mia memoria non ci stanno dopo la Pentecoste degli eventi che vedono avvenire lo stessa cosa. A parte che non ci stanno gli insegnamenti, ma non ci stanno neanche degli eventi come questo nel quale le persone ricevono lo Spirito Santo e poi vengono battezzate. Per cui possiamo tranquillamente, io credo, affermare che è un evento eccezionale e non normativo. Perché un evento eccezionale? Perché, come succedeva per i miracoli, perché avvenivano i miracoli di Gesù? Perché erano eventi eccezionali, cioè mai io penserei di dire che chiunque è qualsiasi credente può prendere un morto e farlo risuscitare. Il miracolo era funzionare a dimostrare chi era Gesù. Allo stesso modo, anche in questo caso il miracolo è funzionale a far capire a Pietro, alle persone che stavano con lui, e noi conosciamo che Pietro era un testa dura, per cui quando doveva capire una cosa, gliela dovevi veramente mettere davanti in maniera molto forte, per cui è funzionale questo evento straordinario a far capire a Pietro, ma anche ai giudei che erano con lui, che dovevano cambiare atteggiamento e dovevano adattare tra il proprio cuore, capire che Cristo non era venuto soltanto per i giudei, ma era venuto per tutti quanti. Se fosse normativo, potremmo dire che puoi essere battezzato solo se hai già ricevuto i doni dello Spirito Santo, no? Se questo fosse normativo, vorrebbe dire che noi dovremmo affermare che, ma non lo fanno, credo, neanche i pentecostali, cioè che prima devi ricevere i doni dello Spirito Santo e poi ti battezzo. Non credo che neanche loro facciano questo tipo di affermazioni. Ok, quindi se noi e chiunque altro dovesse prendere questo come normativo, dovrebbe invece fare questa affermazione, cioè prima devi ricevere lo Spirito Santo con tutti i doni e solo dopo hai il permesso di battezzarti. Ma questo non è quello che insegna la scrittura. Abbiamo letto anche in Atti 2, non c'è questo tipo di insegnamento e non c'è da nessun'altra parte della scrittura, per cui possiamo essere assolutamente tranquilli che questa è un'eccezione. E d'altro canto possiamo dire che l'eccezione, ma questo succede anche nella vita normale, non annulla la regola, no? Se tu commetti un reato, tu devi andare in carcere. Può succedere che il Presidente della Repubblica, qualche volta in maniera condivisibile, altre meno, ti concede la grazia, ma è un'eccezione, non è la regola. E non è che il fatto che il Presidente della Repubblica ti concede la grazia che dice che chiunque commette un reato riceverà la grazia. È un'eccezione, questo fa parte della vita. E anche per il Signore questo è possibile. D'altro canto, quello che noi dobbiamo considerare quando leggiamo la scrittura è che Dio è Dio. Lui può fare quello che vuole. È vero che la scrittura dà delle norme e delle regole che solitamente anzi, che noi siamo tenuti ad insegnare. Noi non possiamo insegnare l'eccezione, ma è vero pure che lui rimane Dio e alla fine può decidere di agire come meglio crede. Noi non possiamo assolutamente contrastare quello che è l'azione di Dio o essere giudici del suo fare. Bene, ho terminato l'argomento relativo se questa è una semplice testimonianza, il battesimo è una semplice testimonianza, per cui se volete fare qualche intervento breve, vi prego, fatelo.
perché quando sono gli interventi lo fanno a prescindere
dal tempo, beh,
siamo qui per
centesimo. Stiamo cercando, diciamo così, di concludere questi studi almeno entro giugno, per cui per riuscire a farlo dobbiamo per forza avere un pochino più spazio per le cose. Poi dopo, alla fine dello studio, possiamo rimanere pure fino a tardi, non è un problema, assolutamente.
Gli apostoli ricevono lo Spirito Santo perché Gesù, in Giovanni 20, mi pare, dice, gli soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. E questo l'abbiamo discusso già quando abbiamo fatto gli studi sullo Spirito Santo. E successivamente c'è proprio il battesimo dello Spirito Santo, cioè della potenza dello Spirito Santo, la Pentecoste. Però io non ho trovato una scrittura nella Bibbia o nei Vangeli dove si dice che, ad eccezione dell'Apostolo Paolo, tutti gli altri apostoli sono stati battezzati. E questo un po' è un punto di domanda.
Amen. È vero. Sicuramente quello che sostengono molti è che è vero, ci sono due posizioni. Una è quella di chi dice il fatto che nella scrittura non c'è scritto che gli apostoli sono stati battezzati non vuol dire che non lo siano stati. E questa è la prima posizione. L'altra posizione è una posizione molto più vicina a questo, a quello che abbiamo appena detto, cioè gli apostoli hanno seguito Gesù prima che si concludesse l'iter che ha portato poi alla salvezza per grazia e poi alla rivelazione di quello che sarebbe stati i termini del nuovo patto, cioè con la fede ed il battesimo. Avendo iniziato questo iter prima, loro sono un caso di transizione. Questo è quello che non dico io, questo è quello che dicono i famosi esperti. Loro sono un caso di transizione, quindi infatti Gesù fa una cosa che non leggiamo da nessun'altra parte, cioè non è che se io quando ti battezzi prendo e ti soffio, no? Se diventasse normativo vorrebbe dire che lo Spirito Santo si dona in quel modo. È una cosa anche questa eccezionale che esce fuori sostanzialmente da tutti gli insegnamenti che invece riceviamo poi a seguire. Infatti quando ho parlato di nessun caso di Spirito Santo prima del battesimo, ho detto dopo la Pentecoste, perché sapevo benissimo che c'era questo caso antecedente alla Pentecoste. Quindi Gesù si comporta così, non abbiamo testimonianza che loro siano stati effettivamente battezzati, però sappiamo che Paolo, sebbene sia stato definito apostolo, e lui non è stato apostolo da prima che Gesù morisse e risuscitasse, lui è stato battezzato. Per cui quello che io posso comprendere da quello che riceviamo, perché non possiamo commentare quello che non abbiamo ricevuto, non possiamo sapere tutto, Dio sa tutto quanto, però non direi che è come normativo il fatto che uno per essere battezzato si debba soffiare, e né che il fatto che noi non abbiamo evidenza che gli apostoli siano stati battezzati non vuol dire che, a parte che non lo siano, e né ci insegna che possiamo non battezzarci tranquillamente e essere comunque salvati. Giancarlo?
Mi sembra una spiegazione ragionevole, in linea con gli insegnamenti generali della scrittura, ma a completamento di quel che diceva Roberto, non ci sono solo gli apostoli, tantissime persone gli ha detto sei salvato.
E qui ci arriveremo, dammi tempo, ci arriveremo, è chiaramente uno degli argomenti classici per cui arriveremo a capire cosa possiamo rispondere.
Sì.
Cosa possiamo rispondere?
Finito.
Ok. Va bene, allora andiamo avanti e cambiamo obiezione. Si dice solo la mancanza di fede è fonte di condanna. Quando andiamo a leggere Marco 16:16, noi troviamo delle parole di Gesù che sono chiarissime. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Più chiaro di così è veramente difficile. Abbiamo letto che la fede senza le opere non ha valore, Gesù di fatto sta rendendo palese la verità che abbiamo letto poi nelle parole dell'Apostolo Paolo, no? Vi ricordate? Quello che ha valore è la fede che opera per mezzo dell'amore, e quindi di fatto Gesù non fa nient'altro che insegnare la stessa cosa. E abbiamo visto insomma già altri brani che fanno capire il senso del battesimo. Abbiamo letto soprattutto anche nelle volte precedenti che tutti gli esempi di conversione sono seguiti sempre dal battesimo, e poi andrò anche meglio a qualificare questa affermazione, perché chiaramente la persona che vorrebbe contestare troverebbe alcuni esempi dove magari non è così, ma lo spiegheremo. Quindi a questo punto, dalle parole di Gesù, che dicono così chiaramente che se chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, possiamo sicuramente dire che se credi veramente non rifiuterai il battesimo, assolutamente, non avresti motivo, ma la seconda parte di questo versetto è quella che viene usata per dire il battesimo non serve. Perché? Perché molto spesso sentiamo l'affermazione ma chi non avrà creduto sarà condannato. E quindi molti dicono, ma vedi, qui dice soltanto che chi non avrà creduto sarà condannato, non dice, no, chi non avrà creduto e non sarà stato battezzato sarà condannato. Ma a questo punto sostenere che il battesimo appena richiesto da Gesù per la salvezza non è necessario, possiamo dire che è una sottrazione alle parole di Gesù, perché Gesù afferma chiaramente: se vuoi essere salvato devi credere e battezzarsi. Se tu usi la seconda parte del versetto per dire che non serve il battesimo, stai sottraendo, e noi abbiamo ripetuto svariate volte, spero di avervi annoiato in questo, che la somma della tua parola è verità, dice il Salmo 119, non è lecito sottrarre, possiamo soltanto sommare, mentre chi fa questo tipo di operazione non fa nient'altro che sottrarre.
Chi non ha fede come fa a battezzarsi?
Adesso infatti arriveremo a questo, no? Arriveremo proprio a questa affermazione. Quindi, se per essere salvati ci vuole anche il battesimo, ma la condanna spetta solo a chi non crede, questa è la logica, no, che c'è dietro a questo versetto, guardando l'interezza del versetto, c'è una condizione di non salvezza, ma anche di non condanna. Ci siete? Immaginiamo di applicare questa logica il giorno che ci troveremo a questo bivio che vedete in questa immagine, ok? Allora, voi siete quell'uomo che sta davanti a questo bivio e vi chiedete: devo andare a destra? No, scusate, devo andare a destra, sì? Devo andare a destra? No, perché io credo, per cui non sono condannato, cioè prendendo fedelmente queste parole senza dargli un senso, devo andare a destra? No, perché io credo, quindi non devo andare a destra. Posso andare a sinistra? Onestamente no, perché io non ho fatto il battesimo, quindi non posso andare neanche a sinistra. E quindi cosa dovremmo fare noi se ci trovassimo in questa condizione di aver creduto ed esserci, aver detto no, il battesimo non serve, io non lo farò? Ci troveremo un'eternità davanti a quel palo, non potremo andare a destra, ma non potremo andare a sinistra, e forse questa sarà la nostra condanna.
Ma dove è scritto che il battesimo non serve? Non serve il battesimo, dove è scritto?
E stiamo a cercare di proprio rispondere a tutti questi dubbi. Abbiamo letto Pietro, no, che dice invece il battesimo salva, per cui diciamo lo diamo per scontato, non c'è mai un'affermazione della scrittura dove dice che il battesimo non salva. La fede è la base per la salvezza e per questo non viene ripetuto, non serve ripeterlo, perché è la base della salvezza e non viceversa, come invece ad esempio fanno i cattolici, no? Prima battezzano e poi cercano la fede o invitano alla fede. No, è il contrario. La fede è la base della salvezza. Infatti, noi sappiamo, la base della fede è la grazia. Senza grazia è inutile che tu abbia fede. Se noi non avessimo la grazia offerta da Gesù sulla croce, a che servirebbe la nostra fede? Potremmo credere in tutto, ma non servirebbe a niente. Quindi la base della fede è la grazia, la base del battesimo è la fede, ed è per questo che Gesù non lo ripete. Senza la vera fede il battesimo non serve assolutamente a niente. Ci sono degli esempi che ho voluto mettere e che sono degli esempi di composizioni di frasi che usano la stessa brachiologia, questa parola bellissima che oggi impariamo se già non la conoscete. La brachiologia è la concisione che elimina parti del discorso richiedendo uno sforzo deduttivo. Questa è la brachiologia, ma noi la usiamo tutti i giorni, tutti i giorni. Infatti, quando diciamo, immaginate un genitore che dice al figlio: se vuoi un'auto, impara a guidare e prendi la patente, ma se non impari a guidare, non ti prenderò l'auto. È una frase assolutamente che definisce un contesto e non c'è nessun bisogno che si ripeta che il figlio deve prendere la patente, perché l'ha già detto, e se non impari a guidare, non prenderai sicuramente la patente. Oppure, per esempio, in tribunale, chi si è presentato all'udienza e ha portato i documenti sarà prosciolto, ma chi non si è presentato all'udienza sarà condannato. Eccolo lì, altra frase che usa brachiologia, cioè una sintesi che elimina parte del discorso quando non sono strettamente necessarie, perché sono sottointese. Gesù fa la stessa cosa che facciamo noi tutti i giorni senza neanche rendersene conto. Quindi, seguendo questa analisi, possiamo dire che non si può delegittimare la prima parte del versetto usando la seconda. Non ha senso, non è logico ed è contrario al nostro stesso modo di parlare di tutti i giorni. Molte volte nella scrittura troviamo espressioni che noi non ci sono usuali, perché abbiamo perso il modo di parlare di quei tempi, no? Ho fatto l'esempio già altre volte di Gesù che dice: se non odiate padre e madre più di me, non è che realmente sta dicendo, evidentemente era anche un modo espressivo dell'epoca che portava, diciamo, a questo tipo di espressioni. Alcune le abbiamo perse, ma certi modi di esprimerci no, e Gesù non fa nient'altro che esprimersi nello stesso modo che usiamo anche noi oggi. Avete qualche osservazione? Vai.
Ci sono pure quelli che
parlate dicono, forte, che sennò...
Ci sono anche quelli che dicono che questo versetto sia stato aggiunto perché viene più tardi.
È l'argomento successivo. Proprio è lì, è l'argomento successivo. È chiaro che, voglio dire, ci mancherebbe.
Questo argomento qui.
No, perché questo è nel merito. Questo è nel merito. Adesso andiamo invece su quello che avevi appena introdotto. Altre cose? Ok, andiamo ad affrontare il tema successivo. Si dice Marco 16:16 non è parte della Bibbia. Perché? Perché si fa questa affermazione? Perché la parte di Marco 16, dal versetto 9 al versetto 20, non è presente nei manoscritti più antichi. E questo che cosa sottintende? Sottintende che in realtà non faccia parte della Bibbia, che è stata un'aggiunta successiva. Intanto quello che possiamo dire è questo: non è che la nostra convinzione rispetto alla esigenza, alla necessità, all'importanza, il fondamento del battesimo quale parte della salvezza sia dovuto a Marco 16:16. Anche se non esistesse Marco 16:16, avremmo ottimi motivi per affermare che il battesimo salva. Sappiamo, ad esempio, che alcune delle nostre Bibbie, se voi andate a vedere la Nuova Riveduta, mette i versetti dal 9 al 20 tra parentesi quadre, proprio a sottolineare che nei testi più antichi non era presente. Quello che secondo me, e lo dico probabilmente, non so se lo direi a una persona che fa queste affermazioni, però secondo me ci sta, cioè quando delle persone usano queste affermazioni per contrastare il battesimo, non considerano che sostenere che questa parte non è parte del battesimo è screditare la scrittura. E se tu screditi una parte della scrittura, la stai screditando tutta quanta, perché a quel punto, ma che ne so se nelle prime versioni della Bibbia non sia stata aggiunte delle cose che invece non dovevano esserci. Cioè, uno non può fare a cuor leggero questo tipo di affermazioni, perché hanno un peso enorme. Però andiamo nel merito. Quindi abbiamo detto che il manoscritto più antico è del IV secolo, ok? È il Codex Vaticanus, che è circa del 325, e poi il successivo, il Codex Sinaiticus, del 360. Intanto il Codex Vaticanus, per questo specifico caso, è largamente discusso tra gli esperti. Perché? Per come è stato terminato il Vangelo di Marco in questo codice, in questo Nuovo Testamento. La prassi vedeva che, e questo è esattamente il Codex Vaticanus, le pagine che vi faccio vedere sono esattamente le pagine del di questo codice. La prassi voleva che i vari libri della Bibbia si scrivessero su tre colonne. Ok? Quindi che cosa succedeva? Che quando tu finivi su una certa colonna, ti fermavi e iniziavi il libro successivo sulla colonna successiva, immediatamente successiva. E infatti qui vediamo per esempio che la fine di Matteo è l'inizio di Marco. Come vedete, lui finisce alla seconda colonna e inizia il Vangelo di Marco sulla terza. Altrettanto accade per il Vangelo di Luca e l'inizio di Giovanni. Finisce il Vangelo di Giovanni, vedete, finisce alla seconda colonna, era proprio, gli manca giusto una riga per concluderlo, e che fa? Va alla colonna successiva. Altrettanto per il Vangelo di Giovanni e l'inizio degli Atti. Qui vediamo la fine del Vangelo di Giovanni, che finisce alla prima colonna e comincia con la seconda, il libro degli Atti. Quindi questa è la regola. Però per il Vangelo di Marco questo non vale. Infatti nel Vangelo di Marco il Vangelo finisce alla seconda colonna, ma la terza colonna è lasciata bianca. Non inizia con il libro successivo alla terza colonna. Infatti molti sostengono che il copista o fosse indeciso se inserire la fine lunga o non inserirla, o avesse dato, avesse avuto istruzioni di terminare con la fine corta del Vangelo di Marco, ma ha fatto una scelta per lasciare libera in futuro la possibilità di inserire anche la fine lunga del Vangelo di Marco. Quindi si è lasciato le mani libere, e questa è la particolarità che fa mettere in discussione anche questa versione della Bibbia, che è la più antica che abbiamo ricevuto. C'è da considerare una cosa, qui stiamo parlando del IV secolo, ok? Noi non abbiamo Bibbie del III secolo, non ce l'abbiamo, non l'abbiamo del II, non l'abbiamo del I, però del III secolo, quindi prima che questa Bibbia fosse stata scritta, noi abbiamo delle testimonianze. Alcune di queste testimonianze, dei cosiddetti padri della Chiesa, che cosa dicono? Dicono che molte delle copie che erano in loro possesso non avevano la fine lunga. E apparentemente questo potrebbe sostenere, no, la correttezza del Codex Vaticanus. Però implicitamente, facendo questa affermazione, loro dicono che conoscevano la fine lunga, cioè ne sapevano l'esistenza della fine lunga, e quindi se da una parte dicono che in molte delle Bibbie non era presente, dall'altra ci dicono che esisteva ed era conosciuta la fine lunga, e già questo comunque sia è qualcosa da tenere presente, considerando che sono affermazioni antecedenti a questo testo, per cui non si può affermare che la fine lunga risale al V secolo, perché dal V secolo la fine lunga è presente praticamente in tutti i testi. Dal V secolo è in queste due copie del IV secolo che non è presente, quelle più antiche, che però sono le uniche due copie che abbiamo del IV secolo. Dal V secolo in poi ci sono, dal III secolo, pur non essendo presente in molte versioni della Bibbia, i padri della Chiesa affermano che la conoscevano questa fine lunga. In più, possiamo avere una certezza. Il famoso Ireneo de Lione, di cui abbiamo già parlato nei primi incontri, anzi nel secondo incontro, il famoso Ireneo di Lione ha scritto qualche cosa nel II secolo. Ok, qui stiamo parlando intorno, è datato questo scritto che adesso vi leggerò, al 180 d.C., quindi 145 anni stimati prima del Codex Vaticanus. Lui, e l'ho già detto ma lo ripeto perché è importante, storicamente era discepolo di Policarpo di Smirne, che storicamente era discepolo dell'Apostolo Giovanni, quindi molto vicini agli insegnamenti degli Apostoli, e quindi c'è un fratello che affermo, un fratello molto preparato, uno dei, se vi viene in mente uno preparato, probabilmente è lui, mi ha detto queste parole, che mi ha detto: per me quello che scrive Ireneo de Lione è quasi Bibbia, tanto per dirvi, e lui è uno dei più preparati veramente che conoscete, ne sono sicuro, solo per darvi la credibilità di questa persona, che comunque è utile considerare. Andiamo a leggere che cosa ho trovato in merito a questo scritto e anche il testo di questo scritto. Questo è il testimone più esplicito e inequivocabile. Ireneo cita esplicitamente Marco 16,19 nel libro terzo del Contro le eresie, capitolo 10, paragrafo 5, introducendo con queste parole: anche verso la conclusione del suo Vangelo, Marco dice: così dunque, dopo che il Signore Gesù aveva parlato loro, fu ricevuto in cielo e siede alla destra di Dio, confermando ciò che era stato detto dal profeta: il Signore disse al mio Signore, siedi alla mia destra. Capite? Lui sta facendo una scrittura contro le eresie. Cita Marco, non solo cita Marco, cita la fine di Marco, la fine lunga di Marco, sta parlando proprio di Marco al versetto 19, quindi il penultimo versetto, molto dopo di Marco 16,16, quindi lui lo conosce, assolutamente la fine lunga la conosce, e fa riferimento a Isaia, no? Quindi sta facendo questa disquisizione per fare riferimento Isaia. Quindi lui è evidente che conosce la fine di Marco e dava per scontato che chi leggeva questo scritto suo conoscesse la fine di Marco. Lui non avrebbe mai usato un testo discepolo di uno che è stato già discepolo di un apostolo, perdonatemi, era la parola apostolo che mi veniva, di un apostolo non avrebbe mai usato qualcosa che non era ampiamente considerato come parte del Vangelo di Marco, sarebbe assolutamente impossibile immaginarlo. E se andiamo a confrontare quello che lui cita con il Vangelo, di Marco, vediamo che sono esattamente le stesse parole. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. È la citazione del Vangelo di Marco, della fine del Vangelo di Marco. Quindi, sicuramente abbiamo già dalle sue parole una testimonianza importante, molto antecedente alla più antica, Bibbia che abbiamo ricevuto. Diciamo completa, perché in realtà incompleta ne abbiamo ricevuti tanti piccoli pezzettini, no? Ci sono dei piccoli pezzi, però completa quella del Codex Vaticano è la prima. E poi ci stanno altre citazioni, per esempio c'è Giustino Martire nel 165, lui non dice che parte del Vangelo di Marco, però cita le stesse precise parole in greco che cita. Che sono presenti in Marco 16:20, proprio le stesse parole greche precise, per cui non considerarla una citazione di Marco è oggettivamente difficile. D'altro canto, anche un pochino, con un pochino di logica, secondo me, possiamo anche arrivarci. Ma è veramente credibile che il Vangelo di Marco, Vangelo, sapete, vuol dire buona notizia, ma è veramente credibile che il Vangelo di Marco terminasse con queste parole? Esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Cioè, oggettivamente, ma può veramente un Vangelo terminare con queste parole? Infatti, molti degli studiosi che cosa dicono? Dicono no. Non può terminare, anche quelli che non accettano la fine lunga di Marco, dicono non poteva terminare con queste parole. Loro sostengono: no, la fine di Marco non era questa, c'è un'altra fine che però non è arrivata fino a noi. Capite che, voglio dire, è un'affermazione che, a parte che non ha nessuna prova, nessuna testimonianza, nessun'altra citazione che cita alla fine di Marco si dice un'altra cosa che non è compresa. Non c'è, non c'è. D'altro canto, abbiamo anche una conferma, perché noi abbiamo il 95% di tutte le traduzioni, stimato, 95% e poco più, di tutte le traduzioni della Bibbia nel mondo. Nelle lingue che parliamo, che contengono la parte lunga di Marco. Quindi, se fosse proprio qualcosa che è stata aggiunta, chi fa queste traduzioni ci avrebbe pensato 2 volte. Perché lo dico? Perché conosciamo tutti la fine di Apocalisse, no? Vi ricordate la fine di Apocalisse al versetto 22, no? Al capitolo 22, versetti 18 e 19? Chi avrà aggiunto delle parole, ma adesso non ricordo il testo esatto, gli saranno aggiunti tutti quanti le piaghe presenti in questo libro e chi avrà tolto gli sarà tolta la sua parte dal libro della vita. Quindi io credo che col peso sul cuore queste persone tra scegliere di mettere e non mettere questa ultima parte del Vangelo di Marco hanno detto forse è meglio che la inseriscono nel Vangelo di Marco. E quindi io credo che anche questa, da parte di queste persone, che sono sicuramente delle persone che hanno studiato, sono i famosi esperti, perché non è che una persona che traduce la scrittura non sia preparata, insomma, sarebbe ridicolo dirlo e pensarlo, però tra scegliere se metterlo o non metterlo alla luce di Apocalisse 22, hanno preferito inserirlo. E io dico che è stata una scelta saggia.
Sì, ma anche non inserire è sbagliato.
Assolutamente, ed è per
Scrivere queste
questo.
cose, ma
Roberto, appunto, ho detto esattamente questo. Tra le due cose hanno dovuto fare una scelta e tra rischiare di cadere in Apocalisse 22 da una parte o dall'altra, hanno preferito mettere la parte lunga piuttosto che rischiare di non metterla. Quindi tutta questa certezza intorno al mondo degli studi... Sì.
Di quello sto parlando, dico il fatto che il copista a un certo punto abbia interrotto,
certo,
il Marco, non ha messo la parte, ha già commesso un grave peccato.
Assolutamente, quindi, lui l'ha commesso.
È una bella responsabilità.
È una responsabilità, però perché oggettivamente. Sì, sì, sì,
anche oggi,
certo,
contestano, ma perché?
Assolutamente, hai perfettamente ragione. Chiaramente, adesso lascio la parola a Vittorio, ma chiaramente. A discapito, diciamo così, di queste persone, bisogna dire che loro, diciamo così, riportavano quello che conoscevano. È pur vero che il fatto che c'è una colonna vuota ci fa pensare che loro la conoscessero, perché il vero sospetto è che loro la conoscessero. Qui hanno fatto una scelta, e se la scelta è stata quella e è stata una scelta ponderata, ne risponderanno quando arriverà il loro momento. Vittorio.
Tante cose da dire, cerco di essere breve. Il mettere o non mettere questo brano ha diviso tante persone, però vari studiosi, anche che dicono, beh, ci sono troppe prove per considerarlo veritiero, però alla fine c'è il dubbio, ma se poi lo fosse, allora lasciamo. E questo mi fa piacere. Ma che ci sono altre parti nel Vangelo, per esempio la storia della donna samaritana, Giovanni 8, non c'è in altri antichi manoscritti. Ma nonostante questo, alcuni lo mettono prima, alcuni lo mettono dopo, però alla fine viene lasciato, perché potrebbe anche essere che sia vero. E come tu dicevi giustamente, ma che ci sia Marco 16, 18 non, o non ci sia, non, Marco 16, 16, sì, vabbè, di fatto noi non basiamo la nostra, cioè il concetto del battesimo che salva soltanto attraverso queste cose, attraverso tante altre cose. Ma quello che vorrei dire è che chi sostiene e chi difende il concetto del battesimo salva o non salva, adesso voglio leggere una cosa di John MacArthur, perché John MacArthur è un grande predicatore, uno dei più famosi, morto da poco, battista, e lui ha fatto una Bibbia proprio. Io posso dire amen sulla maggior parte delle cose che lui dice, e lui a un certo punto sottolinea questo discorso, e se sbaglia. Cioè, secondo me, sbaglia nel senso sul fatto del battesimo salva e non salva, perché lui dice, commentando il suo commentario, quando anche si trattasse di un frammento genuino del Vangelo di Marco di questo 16, non insegna che il battesimo salva, giacché i perduti sono condannati per la loro incredulità e non perché non sono stati battezzati. Ma nessuno di noi, che dobbiamo sottolinearlo, sostiene che il battesimo salva non te basta, cioè loro sostengono. Tu dici che il battesimo salva, quindi io prendo una persona, la chiappo, la metto sotto l'acqua e combatto. Ma questo noi non lo diciamo, e la scrittura non lo dice, non lo sostiene come tu, e quindi è soltanto una sottolineatura. Tante volte, su quello che stavo già detto, cioè mi salva attraverso la fede in Gesù Cristo, attraverso la grazia di Dio. Quindi è una completezza del nostro salvo. Perché mi devo opporre al battesimo? Perché purtroppo forse persone non preparate o per difendere certi concetti, si va in giro dicendo il battesimo salva, il battesimo salva. Ma dobbiamo aggiungere anche quello che dice primo Pietro 3, eccetera. E allora, se uno invece lo sente così, lo presenta soltanto magliette, il battesimo salva, e lui dice no. Quindi, bisogna finire la frase. Però, e ci sono diversi che sostengono che questo è stato aggiunto dopo, come altre parti della scrittura sono state aggiunte almeno sui messaggi più antichi, ma nessuna di queste parti contraddice il resto della scrittura. Quindi io posso fare una battaglia con chiunque e senza citare Marco 16, 16 ed essere assolutamente convinto che il battesimo è parte della salvezza.
Amen. Amen. Giancarlo.
Sì, mi dico una cosa che forse ci è stata detta implicitamente. Uno potrebbe pensare che questi versetti finali sono stati messi proprio per la questione battesimo, giusto? Sempre dice che di questi stiamo parlando. Ma allora, se non è stato messo per questo motivo, ammesso che non sia stato messo perché non c'erano dimenticanze, eccetera, 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 avrebbe dovuto togliere chi fa questo ragionamento anche altri brani, come stava dicendo lui, che comunque stiamo vedendo da alcune settimane, fanno vedere che invece il battesimo salva. Quindi a questo punto fa un'operazione incompleta, si dà la zappa sui piedi perché avrebbe dovuto togliere anche altri versetti sui quali, come diceva il fratello, si poggia un po' tutto lo schema, no? Anche su questo, effettivamente, perché questo è abbastanza chiaro, insomma. Sono uno dei primi versetti che io ho conosciuto e studiato nelle comunità, quindi insomma è un versetto importante e basilare per noi, questo qua.
Amen. Amen.
E quando si in comunità si studiava questo.
Purtroppo, troppe volte si è sottolineato questo fatto e mi ricordo, io ero appena entrato nella chiesa, c'era un fratello predicatore americano che mi diceva: io quando parlo con qualcuno, dopo che ci siamo, ciao, entro subito con Marco 16:16, cioè punto, lo sparo là. È chiaro che se questo è il nostro approccio, fanno bene gli altri a andarci addosso. Grazie a Dio è un cammino. Adesso non so se l'avete detto, perché purtroppo sono dovuto assentare, ma il famoso discorso che si diceva: gli apostoli non sono stati battezzati, e sono quelli che dicono neanche il ladrone sulla croce è stato battezzato.
E questo lo affronteremo adesso.
Ma che dicevo,
e quindi,
questo lo affronteremo adesso.
Sì, sì. E tanti altri miracolati. Insomma.
Certo. Adesso questo è l'argomento, il prossimo argomento. Becca, volevi aggiungere qualcosa? Te ti vedo comunque sia presente. Va bene, io per questa sera sinceramente non voglio andare avanti. Se Becca avrai piacere, lo puoi comunque vedere anche i prossimi su YouTube, per cui sono tutti presenti su YouTube, sì, per sì. Cui se hai piacere puoi essere con noi anche se a distanza. Va bene, io non vorrei andare oltre perché oramai siamo vicini alle 8. La prossima volta affronteremo proprio chi dice Gesù salva senza battesimo. Affronteremo proprio questo argomento per capire se questa affermazione è vera, e è vera, ma capiremo se rispetto all'argomento che stiamo affrontando ha senso prenderla in considerazione. Bene? Va bene, salutiamo le persone che ci hanno seguito a distanza, speriamo di averle con noi anche nei prossimi studi.